Gesù, vogliamo presentarti ancora una volta il nostro cuore, questo cuore stanco, ferito, con mille situazioni, con mille problemi, amareggiato, deluso, e invochiamo la tua presenza, Signore, in mezzo a noi. Vieni ed entra ai nostri cuori, Signore, affinché attraverso della tua parola, attraverso della tua presenza, vieni, Signore, a guarire tutte le nostre ferite, Signore, che sono nate nella nostra fuga da Gerusalemme verso Emaus, Signore. Signore, tu sei l'unico che le può guarire, Signore, e per questo ti presentiamo tutte queste nostre situazioni, Signore, tutti i nostri disordini interiori, le nostre mancanze, i nostri sbagli, e invochiamo la tua presenza nel più intimo dei nostri cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa mattina abbiamo cominciato il nostro percorso, che è in realtà un percorso di guarigione. E la prima cosa che abbiamo sottolineato, evidenziato, è appunto che noi non possiamo, ecco, percorrere questa storia, questa pagina biblica, questa pagina del Vangelo, come un turista, ma bisogna inserirci proprio come un protagonista. E fare appunto questo percorso in compagnia del nostro altro fratello, verso, soprattutto, che va da Gerusalemme verso Emaus. In questa tappa del cammino Gesù è straordinario. Le chiederemo che quello che ha fatto quel pomeriggio, quella sera, quel giorno, lo faccia anche oggi, in questo momento, in mezzo a noi. Ma vediamo questo momento, questa pagina, questo quadro, e anche riprendiamo quello che già abbiamo evidenziato questa mattina, soprattutto per quelli che sono arrivati, che non sono venuti questa mattina. Ecco, non voglio suonare un po', ripetere ovviamente quello che abbiamo presentato questa mattina, ma voglio ripartire con quelle poche cose che questa mattina abbiamo, ecco, ascoltato, e ci ha appunto proposto la stessa parola di Dio. Non leggerò tutto il brano, ma riprendiamo dal brano, affinché questo processo di guarigione riparta anche per noi attraverso della parola di Dio. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò: che cosa? Entra, ecco, in questo processo, in questa fuga che va ovviamente da Gerusalemme, ecco, a Emaus, con una situazione terribilmente particolare all'interno del loro cuore, di questi due discepoli, di due persone. Entra ne scena il vero protagonista di tutto. Gesù in persona, non mandò un suo angelo, un profeta, ma Gesù in persona che si accostò e cominciò a camminare con loro. Con loro. Nonostante che si erano allontanati da Gerusalemme. Perché il Gesù risorto appunto scende, va alla ricerca di coloro che si sono smarriti dalla sua presenza e che si sono allontanati da Gerusalemme. Il Gesù risorto, ecco, morto a Gerusalemme sul legno della croce, vivo, adesso scende su tutte le strade per cercare a coloro che vivono nell'angoscia, nella disperazione più profonda, nella delusione, nell'amarezza, in ogni tipo di situazione. Ma qua abbiamo, come abbiamo detto questa mattina, due che già facevano un cammino. Un cammino. Due del gruppo, due di loro, ma se ne erano andati. Ed entra, ecco, il maestro, il vero maestro, in un modo straordinario. Questa pagina ci lo presenta, la pedagogia di Dio, la pedagogia che Gesù usa quando un discepolo, quando uno dei suoi scappa, sì? Una cosa molto frequente anche nelle nostre comunità, nelle nostre gruppi di preghiera, nelle parrocchie, nel coloro che tra virgolette fa un cammino, capita spesso, uno si allontana, va via per diversi motivi, per diverse situazioni, e Gesù soprattutto comincia a guarire il cuore pieno di ferite di questi due discepoli. Che bello, che bello. E chi di noi può dire: io non ho nessuna ferita? Chi di voi può dire: io non ho nessuna ferita? Ci portiamo ferite dentro di noi fin da quando eravamo bambini, per diverse situazioni. A scuola un maestro non ci ha voluto bene e quella ferita è appunto lì, gli abbiamo messo una pietra sopra, credevamo che non emerge più, ma appena ci ricorda quella situazione la ferita si riapre. Chi di noi? Ferite sin da piccolini. Ferite anche nell'ambito familiare, La donna che si sente un strumento del marito, qualcosa soltanto un uso particolare, o il marito viceversa, situazioni familiari, e ferite. Ferite anche nella propria comunità. Ferite. Non ci hanno preso in considerazione il responsabile della comunità e nasce e comincia a svilupparsi una ferita. Almeno queste cose accadono dove abito io. Io abito a Ragusa, qua, ecco, a Foglia queste cose non ce ne sono. Io parlo di Ragusa, scusate. Io sono un ragusano adottivo, quindi abito a Ragusa, mia moglie è ragusana, tutte queste cose nelle comunità lì in giro, ecco, li vediamo, li conosciamo, ma a Foglia io non vi conosco. Abbiamo delle ferite. Ma in questo processo che Gesù ci presenta, come un maestro davvero eccezionale, comincia a mettere a posto queste persone, non fa violenza, no, per un po' arriva questo pellegrino misterioso, comincia a camminare al loro passo, al loro ritmo. Ascolta, ecco le lamentele, la discussione, la non pace interiore. Magari vanno parlando dei responsabili della comunità. Guardate che non ci hanno fatto caso, che non ci hanno fatto caso. E tutte queste lamentele. Queste cose capitano a Ragusa. Tutte le lamentele, Gesù li ascolta. E a un punto della strada fa una domanda. Comincia a intervenire. E tutto quello che Gesù fa in questo processo, ecco, ci presenta la sua pedagogia, il suo processo di guarigione. Ed è anche, ecco, quello che vuole fare in mezzo a noi. Per questo prima cerchiamo di elencare, di individuare questi punti, poi chiederle che faccia anche questa sera in noi lo stesso che ha fatto nei discepoli di Emmaus, perché noi ci dobbiamo inserire in questa pagina camminando accanto al nostro compagno di viaggio, compagno di strada, il nostro Cleopà. Gesù è lì, ma loro non riescono a riconoscerlo, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Prima domanda: che sono questi discorsi? Che sono? Gesù lo sa tutto, eh? Prima cosa. Gesù lo sa tutto, sì o no? Gesù è Dio. Lui conosce le nostre ferite meglio di come le conosciamo noi. Lui le conosce. Sa tutte le cose prima che accadano. E Dio è più grande, come dice l'Evangelista Giovanni al capitolo 3, versetto 20. Dio è più grande della nostra coscienza, sa tutto. E quando il Signore comincia a fare queste domande, che le abbiamo sentito la prima e farà anche un'altra, non è soltanto per sapere la situazione come un psicologo, per cercare di trovare, individuare il problema, ma Lui lo sa tutto, ma vuole aiutare a questi due discepoli che cominciano a riconoscere qual è il vero problema. Di che cosa state parlando fra voi durante il cammino? E allora ecco che interviene il nostro compagno da viaggio, che parla anche a nome nostro, disse, ma prima l'Evangelista disse, si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni. Prima domanda, prima risposta. Gesù, facendo questa domanda, gli fa bloccare a questi due il cammino. Un cammino che va percorso in modo sbagliato, non è la direzione che devono percorrere, ma le fa restare il cammino. Perché nel fondo c'è una ferita. Si fermarono come? Col volto triste. E il volto è l'espressione, rappresenta quello esterno, ma che in realtà ci porta dentro nel cuore. Quando uno è preoccupato, sì, che ha un problema, si riflette appunto nel volto, negli occhi. Per questo qualcuno dei nostri figli o dei nostri amici, quando ci vede preoccupato, ma ti accade qualcosa? No, tutto a posto. Hai qualche problema? No, tutto a posto. O magari uno della comunità ci dice anche scherzando, ecco, Dio ti ama. Sì, lo so. Ma se continuiamo a avere la faccia triste, che riflette, ecco, che c'è un problema. E allora, ascoltando questa domanda, i due discepoli danno una prima risposta. Tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme che non sa di queste cose che è accaduto in questi giorni scorsi. Guarda, tutta Gerusalemme ne parla. Parla il TG1, il TG2, il TG3, Rai 1, Rai 2. Tutti parlano di questo problema. E tu sei l'unico. Ma guarda che stanno parlando con il protagonista della scena. E stanno parlando con il protagonista, con a quello che hanno umiliato. Tu sei l'unico? Certo che lo sa, è stato lui. È lì. Ma ne faccio capire meglio. Quando noi abbiamo un problema, sì? Io lo identifico in questo modo. Quando qualcuno ci vede che abbiamo come la faccia di prosciutto cotto, sì? Qualcuno della comunità o qualcuno della famiglia o qualche amico, ecco, ti capita qualcosa? No, sto bene. Sì? No, nessun problema, tutto a posto. In realtà, spesso quando abbiamo un problema, una situazione, un trauma, una ferita, prima, non vogliamo riconoscere il problema. Sì? Non lo vogliamo riconoscere. Se qualcuno nella comunità ti chiede, hai una gelosia contro qualcuno della comunità? No, per carità, io voglio bene a tutti, ma qua lo vedo a questo e lo ammazzo. La Ragusa. A Ragusa, qua nella comunità e gli altri gruppi che ci sono qua, queste cose proprio non ci capitano. O quando qualcuno ha qualche problema, ecco, una, non si riconosce, secondo, se danno risposte evasive, per che la gente non identifichi qual è il vero problema. E con questa domanda che Gesù sta facendo ai due discepoli di Emmaus, loro in realtà non hanno riconosciuto veramente qual è il vero problema, non ha emerso il vero problema, perché loro devono identificare soprattutto qual è questo problema che le ha fatti andare da Gerusalemme. Qual è il problema? Nella tua fuga da Gerusalemme, quello che ti sta allontanando da Gerusalemme, da Dio, dalla croce, dalla Pentecoste, dallo Spirito Santo, dalla carità fraterna, dall'amore, dalla comunità, ecco, qual è il vero problema? Qual è? Loro hanno dato una prima risposta. Ma la risposta non ha emerso completamente perché ancora non hanno riconosciuto qual è la radice, il vero problema. Carlo Magno, voi sapete, l'imperatore fu coronato dal Papa nell'anno 800, la notte del Natale dell'anno 800, come imperatore del Sacro Impero Romano. Su di Carlo Magno circolano tante favolette, storielle, favolette, chiamiamole così. Tra queste favolette che circolano, ecco, c'è ovviamente il cristianesimo ebbe il modo di diffondersi in tutta l'Europa. Sì? Capillarmente in tutta l'Europa, divenendo tutta l'Europa cristiana. E una di queste favolette ovviamente dicono che per essere membri dell'impero la gente doveva essere cristiana e i soldati portavano a tutte le persone al fiume per essere battezzate e chi non voleva essere battezzata prendevano le spade, i soldati di Carlo Magno, ovviamente è una favoletta, sì? O te battezzi o te tagliamo la Ovviamente tutti si battezzavano, entravano. E ovviamente per essere anche soldato di Carlo Magno, ripeto, è una favoletta, non è un fatto vero, doveva essere il soldato battezzato, soprattutto. Essere soldato di Carlo Magno doveva essere battezzato. E raccontano che i soldati entravano al fiume per essere battezzati, si immergevano nell'acqua, sì, completamente, ma lasciavano una mano fuori dell'acqua e in quella mano c'era la spada, come dicendo: Signore, sono tutto tuo, tranne la mano, tranne la spada, perché la volevano avere libera per ammazzare a chi voleva morire, per ammazzare senza carità, senza pietà, nel modo nel quale i soldati volevano. Noi cristiani ci assomigliamo tanto a questa leggenda di Carlo Magno. Vogliamo essere tutto da Gesù, ma nella mano abbiamo anche la nostra spada, dove ci tratteniamo tante cose. Ci tratteniamo: Signore, sono tutto tuo, ma la casa, la cucina, non me la toccare. Signore, sono tutto tuo, ma la macchina non me la toccare. Il mio lavoro, la mia famiglia, il mio soldi, sono tutto tuo, tranne i soldi. Signore, sono tutto tuo, tutto per il servizio del gruppo di preghiera, della mia parrocchia, della mia comunità. Sono tutto tuo, tranne il mio modo di divertirmi. Tutto tuo. E noi siamo davvero completamente del Signore. Ecco perché spesso emergono, nascono le ferite anche all'interno di coloro che sono cristianamente impegnati in una realtà ecclesiale. Ecco perché le delusioni, le frustrazioni, perché dopo di un po' di anni di cammino, ecco, si cercano le apparenze, la poltroncina nella comunità, il posto più visibile, essere parte della corale. Se non sei parte della corale, quello che vuole essere parte della corale, rimane questa ferita perché non lo hanno invitato. Queste cose a Ragusa, a Ragusa. Qua e abbiamo bisogno di guarigione, ma soprattutto nella pedagogia che Gesù usa contro questi due discepoli che sono uno specchio nostro, dove ci possiamo specchiare spiritualmente in loro e arrivare a riconoscere qual è il problema, quella causa, la ragione che ci sta facendo allontanarci dalla nostra Gerusalemme. Gesù fa una domanda, ma loro non hanno riconosciuto il problema. E allora Gesù interviene per seconda volta. Molto sottile il processo. Molto sottile. Si è fatto compagno di strada, non ha detto niente, ha fatto una prima domanda e poi continua facendo una seconda domanda. Domandò che cosa? Gli risposero tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e non avendolo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri hanno andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Seconda domanda, molto semplice, che cosa? E allora loro non ne possono più, non ne possono più. E allora comincia a venire fuori il magma, che è la radice del vero problema. Il vero problema. Eccolo qua. Il vero problema. Avevano seguito un uomo. Sì. Che, ecco, riguarda a Gesù Nazareno, che fu un profeta potente e in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, ma lo hanno eliminato, lo hanno fatto fuori i nostri capi religiosi, lo hanno crocifisso lì nel Calvario, al Golgota, ed ecco, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. No. Sapete qual era la radice del problema? Ve lo spiego con una parola semplicissima. Avevano una idea storta, sbagliata di Dio. Una idea sbagliata, una immagine sbagliata di ciò che Dio non è. Quello è il problema. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Si aspettavano un Messia, ecco, generale, un Messia Che Guevara, un Messia, ecco, un politico famoso, un Messia liberatore, un Messia salvatore che poteva liberare il popolo di Israele con la spada, attraverso la gloria, l'onore, il potere. E perciò nemmeno le valigie hanno fatto e se ne sono andati, come fanno molti cristiani che frequentano un gruppo, senza dire niente a nessuno. Me ne vado della comunità, via. Senza dire al responsabile, no, voglio continuare con la comunità. No, 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 niente al gruppo, me ne vado, silenziosamente. Una idea sbagliata di Dio. E deve cominciare a cambiare questa realtà, questo atteggiamento, questo problema. Sapete, è dia di gloria, è dia della risurrezione di Gesù e nemmeno hanno creduto a quelli che sono andati al sepolcro, nemmeno alle donne, nemmeno a nessuno, perché non aspettano niente. Non aspettano assolutamente niente. Se avessero aspettato qualcosa, sarebbero rimasti a Gerusalemme per vedere le cose, ma non hanno creduto né a Pietro, né a Giovanni, né alle donne, perché queste donne che sono andate sono pettegole. Non hanno creduto. Se ne sono andati perché hanno perso la speranza. Alcuni anni fa, 4-5 anni fa, predicavo per un gruppo del rinnovamento in Sicilia. Forse più di 1000 persone. E in questo gruppo ho fatto la mia testimonianza, come il Signore mi ha, ecco, liberato della tossicodipendenza. Anni di tossicodipendenza, anni di droga, sesso e tossicodipendenza. Terribile, non potevo uscire. E ho raccontato come, ecco, mia madre, che aveva sofferto tantissimo, ecco, in tutto questo periodo, poveretta, tutti i giorni pregando per suo figlio, per la conversione del suo figlio, e grazie alla conversione, alla preghiera di mia madre, è accaduta, è avvenuta la mia conversione. E ho raccontato lì, in questo, ecco, a questo gruppo, della mia conversione, soprattutto grazie alle preghiere di mia madre, che pregava sempre per la conversione del suo figlio. Alla fine ho finito con il mio insegnamento, la mia testimonianza, sono sceso del palco, ecco, è finito l'incontro. Una persona che era responsabile con più di 20 anni di cammino nel gruppo, mi dice: bellissima la tua testimonianza, molto toccante, molto forte. Io ho un figlio tossicodipendente, ha più di 20 anni di tossicodipendenza. Ho fatto di tutto, ma ho perso la speranza. Gesù non può fare niente. Ho perso la speranza. Comunità, psicologi, tutti noi abbiamo dei problemi seri. Situazioni particolari, ecco, in famiglia. Problemi con i figli. Problemi anche, sì, nella comunità. Ma non ci possiamo dare per sconfitti, perché la identità del cristiano è proprio la speranza. E chi perde la speranza ha perso tutto. Tutto. E forse, ecco, molti di voi sono in questo momento a terra spiritualmente, a terra fisicamente per una serie di situazioni interne che non ci riescono, ecco, da soli, perché in questa situazione da soli nessuno ce la fa, nessuno. È Gesù che prende la iniziativa, che scende alla strada a cercare a quei due poveracci, poveretti, ecco, con tutto un quadro psicologico a pezzi, distrutti, perché hanno una idea sbagliata di Dio e perché hanno perso la speranza. Non vogliono nemmeno guardare avanti e perciò camminano per quella strada con i piedi di piombo, senza voglia nemmeno di arrivare alla città di Emmaus. E forse questa è la tua storia, la mia storia. Il quadro spirituale della nostra vita in questo momento, in questa etapa, piena di ferite, forse perché non siamo riusciti a riconoscere qual è la radice, il vero problema, e abbiamo bisogno di aiuti, e poi un aiuto ulteriore che ci faccia capire qual è il vero problema affinché possa essere guarita, guarito quella situazione di sofferenza, di schiavitù spirituale, di peccato, di non speranza, di mancanza di fede, di fiducia nei confronti del Signore, del nostro Salvatore, del nostro Signore. O forse perché abbiamo perso di vista qual è il nocciolo centrale del nostro cammino di fede. Ci siamo dimenticati di Dio. Cercavamo più la poltrona che al Signore, più qualcosa, qual ministero, qualche ruolo. E allora cominciano a nascere queste ferite nate nel cammino proprio di fede. Che ci vogliono fare perdere, ecco, quei pochi passi che abbiamo fatto nella nostra storia verso il Signore e che ci hanno fatto fare un giro di 180 gradi camminando nella direzione sbagliata. Qual è, ecco, il tuo problema, il nostro problema? Qual è la causa che ci sta facendo andare via piano piano, con un passo, con un altro passo, per allontanarci dalla nostra Gerusalemme, dal nostro cammino? Ecco la medicina del Signore. Prima, farsi compagno di viaggio. Quando noi abbiamo qualcosa contro qualcuno, la prima cosa che facciamo è non parlare con quella persona. Si rompe il dialogo. E quando abbiamo qualcosa contro qualcuno, quando arriva la, soprattutto se è del nostro gruppo, appena arriva la persona, giro la testa e faccio finta di che non lo ho visto. Si gira, non l'ho visto. Se mi parla bene le parlo, se non mi parla faccio finta di che non l'ho visto. E abbiamo proprio dei pesi dentro del nostro cuore E tutto questo, prima o poi, ci faranno andare via, ecco, davvero, nel nostro percorso, nel nostro cammino. Bisogna, ecco, riconoscere qual è quel problema. Farlo, ecco, uscire completamente. E loro dicendo, ecco, tutto, la causa del nostro problema è Gesù di Nazaret, che ci ha fatto proprio dei lusi. Noi credevamo che fosse lui il liberatore di Israele, ma è morto, è finito tutto sul patibolo della croce. La verità è che quello che loro cercavano in realtà era onore e gloria. Onore e gloria. Quello che cercavano loro era, ecco, la poltroncina o la poltrona. Successo. Perché spesso proprio nel cammino di fede, più che il Signore, si cerca di fare carriera. Carriera. E quando non si raggiunge avere, ecco, un po' di carriera, un po' di successo all'interno di un gruppo di preghiera o nella parrocchia, ecco, me ne vado perché qua non sono valorizzata, non sono valorizzato, me ne vado e non torno più. E che tristezza. Se tu sei arrivata proprio al gruppo, alla comunità, alla parrocchia, solo per fare carriera. Non è la via, non è la strada. La strada è soltanto una, è quella. E allora bisogna anche guarire. Guarire. Presentiamole questo momento al Signore con tutte le nostre delusioni, con tutte le nostre situazioni, con tutto quello che c'è, ecco, dentro di noi. Le ferite del cammino, le ferite del passato, le situazioni negative che ci circondano nel nostro ambito familiare, nel lavoro. Presentiamole tutto quello che ci appesantisce nel nostro cammino. E ci fa perdere la fede e la speranza. Quello non ce la faccio più.
Nel mio cuore credo che tu sei il figlio di Dio. Tra le tue mani, Signore, questa quel vino si trasformerà. Non c'è un altro Dio come te,
Gesù Santo,
Gesù Santo,
Figlio del Dio vivente tu sei.
Figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi io guardo il tuo cuore,
oggi io guardo il tuo cuore, anche sull'acqua io camminerò.
Non c'è un altro Dio come te.
Fai o chieda, o Signore, nel potere del tuo amore, che ogni incenso sale già, il mio grazie per le cose che farai. Fa che io veda, o Signore, il potere del tuo amore, che ogni uomo creda in te. Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, il Figlio di Dio tu sei.
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio.
Credo che tu sei il Figlio di Dio.
Tra le tue mani, Signore,
tra le tue mani, Signore,
la morte in vita si trasformerà.
La morte in vita si trasformerà.
Non c'è un altro Dio come te.
Non c'è un altro Dio come te. Gesù Santo, figlio del Dio vivente tu sei. Sorgi, io guardo tuo cuore, anche sull'acqua io camminerò.
Non c'è un altro Dio come te.
Io creda, oh Signore, il potere del tuo amore, come incenso sale già, il mio grazie per le cose che farai. Fatti o veda, oh Signore, il potere del tuo amore. Tu sei Cristo e nei cuori regnerai. Il figlio di Dio tu sei, il figlio di Dio tu sei, il mio Signore tu sei. Che io creda, oh Signore, il potere del tuo nome, che ogni uomo creda in te. Su sei Cristo e nei cuori regnerà. Il figlio di Dio tu sei, il figlio di Dio tu sei, il mio Signore tu.
Signore, ti vogliamo presentare in questo momento le nostre delusioni, la nostra amarezza, la nostra stanchezza, i problemi familiari, Signore, la situazione che ci sono nelle nostre famiglie. Tutto, Signore, lo vogliamo presentare ai tuoi piedi, Signore, perché tu sei il nostro ristoro, Signore. Fa che le cose, Signore, accessorie, possano sparire nella nostra vita per avere soltanto te, perla preziosa, Signore. Perché noi vogliamo che tu e soltanto tu sii la perla preziosa, la perla meravigliosa, Signore. Vieni, Signore, a toccare i nostri cuori con le tue sante piaghe. Vieni, Signore, vieni.
Fa che io veda, oh Signore, il potere del tuo nome, che ogni uomo creda in te. Tu sei Cristo e nei cuori regnerà. Il figlio di Dio tu sei, il figlio di Dio tu sei, il mio Signore tu sei. Sei il mio Signore.
Lode e gloria a te, Signore, perché sei grande, Signore, perché sei potente, Signore, perché sei il Santo di Dio, Signore. E grazie per questo momento, Signore. Grazie per questo momento di incontro, di esperienza con te, Signore, di guarigione, Signore. Vieni accanto a me, alla mia vita, Signore. Viene a fare guarire davvero le mie ferite, le mie situazioni, i miei problemi, le mie frustrazioni, Signore. Viene a dare speranza nuova alla mia vita, Signore. Vieni, Signore. Vieni. Vieni.
accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me, liberami, guariscimi. Voglio amare te, Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, voglio amare te, accoglimi.
Grazie Signore, grazie Signore, grazie per questo momento nella Tua presenza, Signore, grazie Signore. Grazie Signore, amen, amen, amen. Possiamo sederci. Siamo arrivati nel nostro percorso a un momento molto particolare. Prima si accosta, comincia a camminare, li ascolta, secondo fa una domanda. Rispondono in modo superficiale, evasivo, e poi fa una seconda domanda. E viene fuori tutto, tutto. La radice del problema. Sono finalmente riusciti a identificare qual è il problema. E adesso ecco il pellegrino, Gesù stesso, comincia adesso con queste parole. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Cambia. Adesso comincia il maestro a parlare un po' più forte, a fare una scossa. Sciocchi e tardi di cuore. Cioè duri di cuore, non avete capito niente. Voi, bravi israeliti, possiamo dirlo così, bravi israeliti, che frequentate ogni settimana la sinagoga e che ascoltate la parola dei profeti, che la meditate, che pregate, non avete capito niente. Oggi possiamo dire per noi, voi che ogni domenica andate alla celebrazione eucaristica e ascoltate la parola, ma quella parola non entra nei nostri cuori. Sapete perché? Perché abbiamo il cuore indurito. Non entra. E se la parola ci dice dovete perdonare al fratello quante volte? Non una, ma 70 volte. Ah, che difficile. Non è entrata quella parola. Non è entrata. Perché? Perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 fratellini o sorelline con il quale è successo qualcosa e non siamo in grado, nemmeno vogliamo perdonare, perché chi ha sbagliato non sono stato io, è stata l'altra o l'altro. Ed è un cuore indurito che non sa perdonare. E quanti ritiri abbiamo fatto? Facciamo il conto. Quanti? Alcuni abbiamo un curriculum che invece di curriculum sembra un ridiculum. Di corsi? E tanti, bel corso, Tarcizio, Carlos, ecco, belle cose. Ma la parola non è entrata, perché? Perché siamo con il cuore indurito. Non perdoniamo? Abbiamo delle situazioni, ecco, che non siamo riusciti a superare perché non le abbiamo dato l'opportunità al Signore, ecco, di entrare nella nostra vita, e tante situazioni. Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste cose per entrare nella sua gloria. Che importante questo. Fondamentale per te e per me. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste cose per entrare nella sua gloria. Mentre invece loro aspettavano che lui prendesse le spade, ci facesse il principe, il re, il salvatore, ma con un altro modo. Non bisognava. Non erano così le cose. Mi spiego con un altro modo. C'è una leggenda cinese che dice che c'era un padre e un figlio. Il padre, già con molta esperienza, sapendo che la vita è maestra, cercava di trasmettere la sua filosofia, la sua esperienza al figlio, ma il figlio era un figlio, un ragazzo senza molte speranze, e si lamentava di tutto, classico. Di tutto e di più. Aveva fatto un corso intensivo di lamentele. Si lamentava di tutto. Erano molto poveri, avevano una piccola proprietà in montagna, avevano, ecco, una mucca e un cavallo. Un giorno, la unica mucca che avevano, da quale prendevano il latte, è sparita, non la trovano più. Va via. E il figlio si comincia a lamentare mattina, pomeriggio e sera. Che disgrazia. La unica mucca che avevamo è sparisce. Il Signore è ingrato con noi. Che disgrazia. Tranquillo, figlio mio, tranquillo, figlio mio. Vediamo che cosa porta il tempo. Tranquillo, tranquillo. Che disgrazia. La unica. Dio non ha considerazione da noi che siamo così miseri e poveri. Tranquillo, vediamo che cosa. Proprio da tutti gli abitanti del pianeta queste cose ci vengono a capitare proprio, no, questo lo dicono a Ragusa, proprio a me. E il padre, vediamo che cosa porta il tempo. 2 settimane dopo, ecco, che ritorna la mucca e insieme alla mucca torna un toro. E allora rimane il figlio, ecco, contento. E continuano così la vita. Poi, dopo un po', il cavallo che avevano sparisce e comincia un'altra volta. Che disgrazia. L'unico cavallo che avevamo sparisce. E il padre, vediamo che cosa porta il tempo, vediamo. Che disgrazia. Proprio a noi. Che disgrazia. Vediamo cosa porta il tempo. 1 settimana dopo torna il cavallo accompagnata di una cavalla. E il figlio rimane, ecco, contento. Poi, dopo, il figlio salì per montare la cavalla, ma come non era abituato a essere cavalcata, lo butta a terra e il figlio si spezzò una gamba. E cominciò a lamentarsi. Che disgrazia! Che disgrazia! Niente a che vedere con nessuno, eh? Che disgrazia! E il padre, vediamo cosa porta il tempo. Vediamo. Che disgrazia, proprio me. Proprio me. Vediamo cosa porta il tempo. Due giorni dopo passò il re portandosi tutti i ragazzi per portarlo in battaglia, in la guerra, perché era in guerra con l'esercito, con il re vicino. Entrò alla casa di questo contadino, vide il ragazzo che era, ecco, a letto con la gamba spezzata e che non poteva camminare, e lo lasciò lì e se ne fu cercando altri giovani. Allora capì, ecco, che non tutto era disgrazia. Noi siamo abituati a considerare gli eventi negativi di sofferenza, di difficoltà, tutto vederlo dal lato oscuro, nero e buio, terribile. E ci lamentiamo di tutto, proprio me, proprio io. Perdo il lavoro, io. Situazione in famiglia, questa qua, questa, 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 questa qua, i figli divorziati, sposati, messi insieme, unione di fatto, di questo, proprio me. Vediamo cosa porta il tempo. Ma non è il tempo per essere tempo. Sai perché? Perché Dio sa scrivere diritto sulle righe storte. Noi vogliamo le cose tutto, ecco, senza sofferenza, senza difficoltà, senza nessun problema. Ma a volte nella nostra vita, quando è stato un problema, è quando noi ci siamo avvicinati nuovamente a Dio. E allora non è da nessuna disgrazia. No. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste cose per entrare nella sua gloria. Non bisognava? Guarda, di quello che gli è successo a lui, sulla croce, considerata una disgrazia, è diventata la cosa più bella per te, per me e per tutti gli uomini. Solo che noi abbiamo uno sguardo piccolissimo, miopia. Sappiamo soltanto vedere i problemi della vita, ma non vediamo i problemi degli altri, eh? Vogliamo soltanto i nostri problemi, il mio problema. La prima cosa che dobbiamo capire è che non bisogna vedere le cose soltanto dal punto di vista negativo, perché Dio è capace di fare venire una cosa buona per te e per me. E vorrei concludere questo momento, ecco, se ci prepariamo per un momento di preghiera, vorrei concludere questo momento chiedendovi a tutti voi di metterci tutti in piedi. E sottolineare un'altra cosa fondamentale, fondamentale, nel processo per poter scoprire al Signore, alla riscoperta della sua presenza. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, e spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questa mattina abbiamo detto una cosa importante per il cammino, ecco, che noi vogliamo fare. riscoprire la presenza di Dio che cammina accanto a noi. E abbiamo sottolineato l'importanza fondamentale della preghiera, della preghiera. E aggiungo un'altra cosa. La preghiera non solo si limita a questo tipo di preghiera che facciamo qua, la preghiera nell'Eucaristia, che fra un po' anche andremo noi, però la preghiera a casa, a casa. Marito e moglie si fanno un cammino insieme, preghiera. La preghiera in famiglia con i figli e la preghiera da soli, nella intimità, proprio nella casa, è lì che si arriva, ecco, nel processo a scoprire la presenza di Dio attraverso nella preghiera, in tutti i suoi ambiti. Seconda cosa importante. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, e spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Dove puoi scoprire la presenza di Gesù? Nella parola, nella sua parola. Qui. Mosè e i profeti è un termine che si usa per parlare della parola. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò tutto quello che era su di lui nella parola. Ma sapete una cosa? Nella mia piccola esperienza, non siamo spesso abituati a nutrirci della parola. Non abbiamo familiarità con la parola. Non la conosciamo. Abbiamo proprio a volte paura della parola. Non la leggiamo nemmeno a casa. Anche se abbiamo una parola, una Bibbia nella nostra casa, non abbiamo questa relazione con Gesù attraverso della parola, perché la parola ci presenta il volto ed è proprio lì nella vita quotidiana che noi entriamo e andiamo alla riscoperta del vero volto del Signore, del vero volto di Dio. Due cose vorrei che alla conclusione di questa giornata rimanessero, è che nella nostra mente, preghiera, preghiera e parola. Familiarità con la parola. Non pretendere di che leggendo una prima volta la parola o qualche brano la parola già lo capiremo totalmente. No, più si familiarità c'è con la parola, più si conosce la parola. Mi spiego. Chi di voi ama Gesù? Alza la mano. Chi ama Gesù? Chi lo ama? Scendete. Quando si ama a una persona, si vuole stare sempre con quella persona. Quando si ama la parola, si vuole stare con la parola. E forse la parola o a Gesù non lo amiamo spesso così come noi diciamo. Per questo invochiamo la sua presenza. Invochiamo la sua presenza in mezzo a noi, dicendole: Gesù, ti amo davvero. Voglio trovare il tuo volto, voglio conoscerti te, conoscerti ogni giorno meglio.
Gesù, mio Redentore, la gloria tua.
Alziamo le mani, cantiamo con il cuore, con la bocca, con la mente, con il corpo.
Signore, risorto dalla morte, grande Signore, sei tu per me.
Io per sempre.
Io per sempre starò con te,
Gesù.
mio Signore, vieni in me
e consolami,
e consolami,
difendimi. Riposo avrò eterno, mio Signore, mio Signore,
vieni in me e consolami, difendimi, guariscimi,
perché
solo
per la tua presenza in mezzo a noi, e ti chiedo la grazia di custodire questa parola che oggi è stata seminata, Signore, e che questa parola produca frutto abbondante nel cuore dei miei fratelli e che non sia rubata, Signore, perché la tua parola fa ardere i nostri cuori e ci porta a poterti riconoscere veramente, Signore. Grazie, Signore. Grazie per quello che Tu ci hai donato oggi, Signore. Grazie, Signore, per la Tua presenza e per la Tua parola, Signore. Lode e gloria a Te, Signore Gesù. Gloria a Te, Signore. Gloria a Te, Signore. Gloria a Te, Signore. Gloria al Tuo nome, Signore. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie.
Signore, noi esaltiamo il Tuo nome. Vogliamo ringraziarti per i prodigi che Tu hai fatto. Abbiamo fiducia solo in Te.